Signori, buongiorno e benvenuti alla conference call dei risultati finanziari del secondo trimestre 2020 Inuit. Martinelli, Head of Advanced Finance and Investor Relations, introdurrà l'evento. Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla presentazione dei risultati del secondo trimestre 2020 e grazie per la vostra partecipazione. Il nostro CEO Giovanni Ferigo e il nostro CFO Diego Galli vi daranno ora un aggiornamento sulle nostre attività di business e operativi, illustrando i dettagli della performance operativa e finanziaria del secondo trimestre 2020. Come sempre, la presentazione sarà poi seguita da una sessione Q&A e potete prenotarvi premendo 1. Prendete ora nota della nostra disclaimer policy, che potete visionare nella slide 2. Desidero evidenziare che i dati qui fanno riferimento al financial statement al 30 giugno 2020. Do ora la parola a Giovanni Ferigo che ci farà la presentazione. Giovanni, a te la parola. Grazie Emanuela e buongiorno a tutti. È un piacere per me condividere con voi i risultati del primo trimestre della nuova Inuit con il pieno consolidamento con la Vodafone Towers. Iniziamo con la slide 4 che racchiude i dati principali della nuova Inuit e pone in evidenza il cambiamento del perimetro. Come già detto in passato, le due ex società erano più o meno analoghe una all'altra e potete vedere da questa slide che la nuova Inuit ha ora raddoppiato le sue dimensioni. I ricavi sono arrivati a 184 milioni di euro con un aumento dell'83% anno in anno e più 92% se confrontato con i recurring revenues. Riteniamo che l'affitto terreni sia una parte essenziale del nostro business. Di conseguenza riteniamo che il performance indicator alternativo aggiuntivo, il EBITDA AL, che rappresenta l'EBITDA meno i costi dell'affitto terreni, essenzialmente rientra all'EBITDA pre-IFRS 16. L'EBITDAL indica una solida crescita di più 102% di anno in anno o più crescita di più 118% se lo raffrontiamo al recurring EBITDAL. Per quanto riguarda il recurring free cash flow, raggiungiamo 80 milioni di euro con un aumento del 32.5% di anno in anno. Se normalizzato con l'esborso del calendario fiscale, parliamo di un aumento di più 70%. Infine il tenancy ratio è a 1.83, che praticamente va dal 1.96 di Inuit standalone e 1.68 di Vodafone Towers, quindi più basso rispetto al passato, ma ancora a livello di best practice per l'industria. Slide numero 5. A seguito della fusione, Inuit ha raddoppiato il numero di siti e adesso gestisce oltre 22.000 siti e oltre 40.000 tenants. È una TowerCo leader nella quota di mercato italiano superiore al 50%. Inuit ha la migliore asset quality che viene dal retaggio degli sviluppi dell'industria, ove TIM è l'incumbent e Vodafone il primo challenger nel mercato e hanno ambedue configurato la selezione della rete con le migliori locations grazie al vantaggio first mover per costruire le migliori reti nel mondo. La fusione con Vodafone Towers è il completamento di un viaggio condiviso fra TIM e Vodafone iniziato 10 anni fa, un viaggio fra due partner naturali, società gemelle che hanno la stessa scala e ossessione della qualità di rete. il tenancy ratio è 1.83, ossia significativamente superiore rispetto ai competitor. Il ratio, così come i ricavi per sito, è il più basso rispetto al passato, in quanto risente dalle ospitalità più basse sulle torri Vodafone. Va notato che Inuit era più focalizzato sull'aumento dell'ospitalità, mentre Vodafone era più focalizzato su un'ottimizzazione dei costi. Ora la nuova Inuit ha l'opportunità di concretizzare ambedue gli approcci, ottimizzando il ritorno da ambedue le parti. In questo primo semestre abbiamo costruito più di 70 nuovi siti, abbiamo rinegoziato 283 contratti facenti parte di un programma di più ampio respiro con un team dedicato guidato dalla stessa persona che ha portato avanti il programma di ottimizzazione degli affitti in Vodafone e che adesso in Inuit riferisce direttamente a me. Slide 6. Qui vediamo le due componenti delle nostre 40.500 tenancies. La prima componente fa riferimento ai nostri due anchor tenant, ovvero TIM e Vodafone. Tutti i contratti precedentemente esistenti sui macro siti al di fuori degli MSA precedenti sono stati inclusi nei nuovi MSA, questo è un punto molto importante, quindi abbiamo un totale di 32.000 POP con i nuovi MSA che si raffronta con i precedenti 11.000 nel caso Inuit standalone. Il contratto ha una durata di 8 anni e poi rinnovabile per ulteriori altri 8 anni con un meccanismo del fra virgolette tutto o niente. Gli MSA sono al 100% indicizzati all'inflazione, con un floor al 0%, quindi vi è una naturale tecnica di hedging contro la deflazione. Il secondo punto importante si collega al host neutrale. Noi serviamo tutti i key players nel mercato italiano con 8.500 ospitalità, ovvero molto più alto rispetto a Inuit standalone e rappresenta circa il 21% del numero totale dei POP. Nel periodo considerato abbiamo aggiunto 250 new tenants da FVA e MNOs, che rappresenta una crescita organica di più circa 3% rispetto al quarto trimestre 2019. I volumi nel trimestre sono guidati da una domanda crescente per FVA, che ha portato una costante crescita nei trimestri. Questa è una tecnologia importante che contribuisce in modo significativo a portare avanti l'internet ad alta velocità nelle aree rurali. Parleremo poi delle aspettative di un incremento delle nuove ospitalità per i due anchor tenants e altri operatori basato su un numero consistente di ordini e di delivery plans. Adesso andiamo alla slide 7. Desidero un attimo riassumere il nostro progresso sullo sviluppo del nuovo business. Innanzitutto per quanto riguarda le small cell e le DAS. Nel primo semestre abbiamo costruito 300 unità remote, raggiungendo quindi 3.700 unità costruite, con una crescita pari al 32% anno in anno. Noi siamo i leader nel mercato nelle unità remote e abbiamo così, ci siamo assicurate locations attrattive prima della commercializzazione. La conoscenza del business da parte dei location owners può portare a un ampliamento nel numero delle locations, con un più alto numero di DAS necessarie per poter supportare la rete 4G e densificare quella 5G. Per quanto riguarda il backhauling, abbiamo costruito altri 250 link, raggiungendo quindi 1150, che ci porta a una crescita del 64% di anno in anno. Questo è in linea con il nostro obiettivo di essere un one-stop shop per i nostri clienti e il loro rollout 5G. E adesso passo la parola a Diego per commentare le slide che andremo a vedere. A te la parola, Diego.
Buongiorno, siamo alla slide numero 8 dove possiamo vedere le cifre che riguardano i ricavi. Quindi nel primo trimestre abbiamo totalizzato 184,4 milioni di euro, ovvero un aumento del 92% annuo su base ricorrente. Questa cifra mostra un più 0,5% a livello organico trimestrale, e a livello annuo siamo a un aumento di circa 1% in base al conto economico pro forma. Possiamo analizzare i ricavi anche vedendo le tre componenti diverse. La prima componente riguarda i ricavi dall'MSA tra TIM e Vodafone. Questa componente è 161,3 milioni, un aumento del 147%, che riflette la variazione nel perimetro, ma anche il cambiamento dei ricavi, che da altri, lo spostamento da altri operatori all'MSA, che adesso rappresentano 87,3% dei ricavi. Per la stessa ragione, questo trimestre i ricavi che riguardano gli altri operatori includono solamente i ricavi dalle hospitality che derivano da operatori diversi da TIM e Vodafone. Il totale è 21,1 milioni trimestrale. Il terzo punto, i ricavi dai nuovi servizi erano 2,1 milioni di euro. Prima della fusione, questi ricavi comprendevano anche i ricavi da Hospitality Team sui nuovi siti costruiti dopo il 2015. Con la fusione, anche queste hospitality sono state incluse nell'MSA. Prima i ricavi solo da small cell, DAS e backhauling erano inclusi. A nostro avviso queste cifre mostrano il potenziale che nel crescere, nell'aumentare i ricavi dai nuovi servizi, dalle nuove location, della fatturazione, nella costruzione e nella new tenancy. Altri dettagli circa la crescita annua per segmento, questo sarà chiaramente il nostro focus andando avanti. Possiamo dire indicativamente che la fonte principale di crescita erano le terze parti, incluse fixed wireless access. A livello di guidance, di linee guide per fine anno, ci aspettiamo i ricavi di essere circa 660 milioni, 665 milioni di euro su base riportata. Quindi su questa cifra il primo trimestre che riguarda il Vodafone Tower non è incluso. Quello è incluso solamente nei ricavi pro forma che si prevede essere circa 750 milioni di euro. Vorrei ora passare alla slide 9, dove possiamo vedere gli indicatori di redditività. L'EBITDA è aumentato del 93% annuo e EBITDAL di oltre 100%. A livello annuo. È importante sottolineare qui il margine di EBITDA che ha raggiunto il 93%, mentre il margine EBITDAL è al 64%. Questa cifra è paragonabile al margine EBITDA pre-IFRS 16, che per Inuit, la sola Inuit era di circa 57%. Dal nostro punto di vista, questo margine riflette una gestione efficace dei costi di locazione sia da Inuit che da Vodafone Towers. Nonostante questa redditività, crediamo ci siano ancora delle opportunità per ottimizzare i costi di locazione. Come ha detto Giovanni, abbiamo una funzione dedicata che si occupa in modo specifico di questo. In questo periodo abbiamo rinegoziato 283 contratti di locazione. A livello di guidance ci prevediamo che l'EBITDA alla fine anno sarà tra i 410 e i 415 milioni di euro. Come abbiamo detto, EBITDA è un indicatore di redditività chiave per questa industria, per fare affari in questa industria, e per questo abbiamo deciso di svolgere una guidance. Se vediamo l'EBITDA tradizionale, possiamo dire che a fine anno ci prevediamo una cifra che varia tra i 595 e i 600 milioni di euro. Vorrei anche dire qualcosa circa il D&A, depreciamento e ammortizzazione, che è circa 99 milioni di euro, che riflette l'impatto di 25 milioni che derivano dai beni immateriali. Durante il processo di purchase price allocation sono stati piazzati 810 milioni di euro sui beni immateriali, e questo ha generato appunto un'ammortizzazione di 25 milioni di euro che, come vi ricordo anche, che non c'è un impatto sulla liquidità, sul cash. Passando quindi alla slide 10, vediamo il recurring free cash flow a 79,5 milioni di euro, un aumento annuo del 32%. In questo trimestre è stata versata un'imposta prorata, e questo ha comportato una discontinuità rispetto all'anno scorso, quando questa quota fu pagata nel terzo trimestre. Al netto di questa differenza, il recurring free cash flow mostrerebbe un aumento del 70% a livello annuo. È importante sottolineare qui il livello di cash conversion, ovvero 43% dei ricavi. Vorrei anche parlare dello schema Goodwill Tax. Il CDA ha approvato l'accesso a questo schema di ammortizzazione di Goodwill con un valore target di 2 miliardi di euro, una variazione di più o meno 20%. La cifra finale verrà stabilita una volta acquisiti i risultati dell'esercizio finanziario, in seguito all'approvazione da parte del CDA appunto del bilancio di fine anno. La scadenza è giugno 2021 per questa cosa. Vi spiego con meglio come funziona questo schema, con l'obiettivo, appunto, il target di 2 miliardi di euro. Lo schema richiede un pagamento anticipato del 16%, ovvero 320 milioni di euro. Lo schema poi prevede un'ammortizzazione del goodwill di 2 miliardi, ovvero in 5 anni, quindi 400 milioni. I sgravi fiscali, i vantaggi fiscali sarebbero 28,4%, ovvero 110 milioni a livello di sgravi di cash, sempre a livello annuo. L'internal rate of return sarebbe superiore al 22% e il net present value 150 milioni. Passiamo ora alla slide 11, dove vediamo appunto lo stato patrimoniale. Qui vediamo che il goodwill appunto è 6,1 miliardi di euro. Vediamo l'impatto del PPA, che ha appunto piazzato 810 milioni ai beni materiali. L'indebitamento netto totale per questo periodo era 3 miliardi 976 milioni, e composto da 2,8 miliardi di euro di debito finanziario e 1,15 miliardi che riguardano i contributi IFRS 16. Il debito netto su EBITDA, il rapporto è 5,8, rapportato al secondo trimestre 2020. Prima di lasciare la parola a Giovanni, vorrei anche parlare brevemente dell'accesso al capital market, al mercato capitale. A luglio abbiamo lanciato il bond inaugurale di 1 miliardo di euro, scadenza 2026 con cedola a 1,875%, e abbiamo e la richiesta di sottoscrizione ha ecceduto la disponibilità di 4 volte ed è stata molto diversificata, la domanda quindi è stata estremamente alta, e questo ci ha fatto chiaramente molto piacere. Siamo soddisfatti di questi risultati, di questa emissione, e questo ci permetterà di prorogare la scadenza del debito di 4 anni e mezzo. Adesso lascio di nuovo la parola a Giovanni.
Thank you, Diego.
Grazie Diego. In questa seconda parte della presentazione vorremmo adesso menzionare alcuni di quelli che saranno gli elementi di crescita. Allora, parliamo innanzitutto di DAS, parliamo di un business nel quale noi crediamo fortemente, e da queste immagini potete soppesare alcuni di quelli che sono i nostri ultimi elementi di attivazione per quanto riguarda anche cluster specifici come ospedali, università, sedi aziendali, musei, eccetera. Fra i nuovi progetti desidero menzionare due esempi importanti, ovvero l'Università LUISS di Roma e l'albergo di lusso che sarebbe Luxury Hotel Lugano Collection di Milano, facente parte della famiglia Ferragamo. Questo non è un business ad oggi realizzato, ma vediamo un interesse crescente e stiamo investendo in locations di valore perché crediamo nel potenziale del business, soprattutto come parte del processo di digitalizzazione del nostro paese. Abbiamo rafforzato l'organizzazione, adesso abbiamo istituito una forza vendita che sarà dedicata immediatamente a, diciamo, ad entrare in azione subito dopo l'installazione delle locations che abbiamo definito. Passiamo adesso alla slide 13. Parliamo adesso dei piani a breve dei nuovi tenants. Chiaramente negli ultimi trimestri vi è stata una transizione e noi abbiamo sperimentato un livello limitato dell'attività. Adesso siamo pronti a intensificare il volume e quindi a innalzare il livello di attività. Nel trimestre in oggetto, TIM e Vodafone hanno registrato un progresso significativo nella definizione del Common Grid. La configurazione della Common Grid, che supporta il rollout dei 5G, è un processo complesso che implica una pianificazione dettagliata della rete per cluster per raggiungere qualità di copertura 5G e l'osservanza con obblighi di efficienza in materia della licenza, e quindi questo è uno step importante per noi in quanto permette di aumentare il numero di tenants nella nostra rete e facente parte della densificazione della rete operatori. Questo è un processo che attiverà una serie di sinergie e che continuerà anche nei prossimi trimestri come previsto dal business plan. A questo va allacciato anche un'altra componente dei nostri piani operativi, che è collegata al discorso dell'antitrust. Come si può vedere in base in fondo alla pagina, il Transparency Register decorre dal mese di ottobre e noi avremo quindi i siti disponibili per altri operatori per i comuni con oltre 35.000 abitanti. La procedura antitrust prevede quanto segue. Ogni mese Inuit rende disponibile la lista di siti. Punto 2. La tempistica per scegliere il sito è pari a un mese e New Entrant, MNOs, Fastweb e Iliad avranno un diritto di prelazione rispetto agli altri operatori a condizioni frand, ovvero condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Punto 3. Se non vi è una richiesta da parte loro, allora il sito verrà allocato al primo operatore che ne richiede la disponibilità appunto per quel sito. Questo fa parte del discorso antitrust UE, ove 4.000 siti saranno resi disponibili nell'arco di 8 anni, e di cui 3.000 i primi 4 anni e 900 entro settembre 2021. Questo significa 75 tenants, possibilità di tenants per mese. Questo ci darà la possibilità di aumentare i volumi per locazioni più importanti e più remunerative. Infine, come potete vedere a mezzo della pagina, per i comuni aventi meno di 35.000 abitanti, noi abbiamo allineato gli ordini con la disponibilità dei siti. Vi è un potenziale di ordine importante, un numero significativo di nuovi tenants che arriveranno nei prossimi trimestri. Avremo un innalzamento del volume nel terzo trimestre, successivo anche al innalzamento dei ricavi nel quarto trimestre. Quindi prevediamo un aggiuntivo 1.000 tenants entro la fine del 2020. Slide 14. Permettetemi di spendere qualche parola adesso su alcune priorità strategiche che verranno analizzate più in dettaglio nell'aggiornamento del business plan a novembre. Attualmente Inuit sta lavorando su vari piani, l'edificazione di un team singolo integrato, il rafforzamento dei cosiddetti vendor ecosystems e la digitalizzazione dei nostri sistemi e processi. L'innovazione è e sarà un aspetto chiave del nostro business. Noi siamo focalizzate sulla esplorazione e valutazione dei progetti seguenti: edge collecting, data hosting, droni, ricaricamento di data processing sulle torri, smart city solutions e soluzioni green. Un altro focus importante è lo sviluppo della nostra rete di sostenibilità. Attualmente abbiamo istituito un board committee ESG, e questo in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Poi il 5G enabler del nostro paese, Electricity GHG Reduction, e diversità e inclusione. Diego, e adesso ti do la parola per le note conclusive. Grazie Giovanni. Sì, queste sono osservazioni di chiusura prima di 100 giorni della nuova entità, che è nata meno di 100 giorni fa. Bene, quindi per riassumere, innanzitutto noi effettivamente siamo un market leader con la migliore asset quality, siamo un business resiliente con degli anchor tenants tier 1 e una base clienti diversificati. Poi, punto terzo, noi abbiamo un alto margine cash conversion, parliamo del 64% di EBITDA margin e 43% della cash conversion. Punto numero 4, e probabilmente quello più importante, operazioni chiave sono state raggiunte nel primo quarter, e quindi adesso noi vediamo un order book ancora più importante, e i piani operativi sono stati definiti per portare avanti un nuovo significativo di nuovi tenants. Cioè aspettiamo più di 1.000 nuovi tenants nel secondo semestre. Inoltre stiamo creando valore anche con il goodwill e il discorso della deducibilità, stiamo parlando di 150 milioni come progetti NTD, e noi stiamo, abbiamo il focus sulla esecuzione, sull'eccellenza operativa breve combinata poi con l'edificazione di una sostenibilità a lungo termine. Vorrei ribadire i numeri che noi abbiamo dato, quindi ricavi nell'ambito dei tra 660 e 665 milioni, parliamo di un EBITDAL fra 410 e 415 e recurring free cash flow tra 260 e 265. Ecco, vorrei anche aggiungere, come già detto, noi poi divulgheremo il piano, il business plan triennale il 5 novembre. Grazie della vostra cortese attenzione e credo che adesso possiamo passare al momento delle Q&A's.
La sessione Q&A inizia ora. Potete prenotare la domanda premendo asterisco 1. La prima domanda, signor Gluston. Buongiorno, grazie. Due domande. Per quanto riguarda la guidance, avete detto che prevedete un'accelerazione nel quarto trimestre una volta che la transparency è effettiva. Quindi se vediamo la proforma 4,70 sembra implicare una crescita del 4%, che è circa quello, la tasso di crescita pre-fusione. Quindi è corretto questo, prima cosa? Questo ci fa pensare che l'accelerazione nei ricavi non è così grande come livello a livello di EBITDA, o forse è una guidance un po' conservativa. La seconda domanda riguarda il piazzamento, la location dei ricavi nel nuovo MSA. Quanto è stato grande l'impatto di questa allocation? Grazie. Sì, rispondo io alla prima domanda. L'accelerazione dei nuovi tenant, degli oltre 1000 nel secondo semestre, deriva da tre componenti. Uno riguarda il Transparency Register. Come abbiamo detto, questo Transparency Register sarà reso disponibile all'inizio di ottobre. Quindi la componente principale di questa accelerazione sarà appunto la griglia comune, la common grid tra Vodafone e Inwit e i tenant, gli altri operatori e Fixed Wireless Access. Per quanto riguarda le EBITDA, si tratta della tempistica di questo processo. Dobbiamo vedere quanto tempo ci vuole dalla realizzazione di tutte le attività tecniche ai ricavi e poi all'EBITDA. Vediamo questa tempistica, questo processo richiede un po' di tempo, per questo poi la conversione in ricavi, convertire in ricavi richiede un po' di tempo. E vedremo nel quarto trimestre un iniziale aumento nei ricavi che sarà, e vedremo un forte impatto degli extra 1000, e si vedrà sicuramente all'inizio del nuovo esercizio finanziario, quindi è una questione di tempistica. Per quanto riguarda la seconda domanda, che riguardava l'allocation di nuovi servizi, se noi prendiamo come punto di riferimento il primo trimestre, la stessa cifra era 7,6 milioni, quindi la reallocation è di circa 6 milioni. Un'ulteriore breve domanda. Ci sono costi straordinari che possono essere correlati a questo secondo semestre? C'è qualcosa di straordinario magari previsto più avanti nell'anno? No, non prevediamo ulteriori costi aggiuntivi su costi operativi, su OPEX. Prevediamo un aumento del CAPEX, ma nulla di straordinario. Grazie. Roshan Vingi, Deutsche Bank. A lei. Buongiorno, grazie. Due domande. Un follow-up sul punto precedente. Quando cominceremo a vedere i beni, i benefici tangibili della fusione delle due reti? Quando è che lo vedremo a livello di EBITDA, ad esempio, su pro forma? Quando vedremo questo aumento, l'impatto sull'EBITDA a livello di crescita annua? Secondo luogo, potremmo avere ulteriori dettagli circa l'incremento nei siti, nei 1000 siti tramite l'MSA e altri operatori. Grazie. Sì, l'accelerazione del completamento nel secondo semestre ci darà un grosso vantaggio, sarà sicuramente un punto molto positivo nel nuovo esercizio finanziario. Cominceremo a vedere anche alcuni effetti nel quarto trimestre. La guidance sui ricavi implica appunto un'accelerazione, ma dobbiamo considerare, pensando ai nuovi tenant nel corso dei 12 mesi, vedremo già l'impatto nel secondo semestre. E questo, ripeto, ci darà una forte accelerazione che ci permetterà di iniziare bene il nuovo esercizio finanziario, e questo dovrà essere il passo che dovremo seguire, che seguiremo trimestre dopo trimestre. Quindi ci saranno diversi strati, ogni trimestre ci sarà un'aggiunta di tenant che si vanno ad aggiungere a quelli precedenti, quindi ci sarà un quadro diverso rispetto a quello presente, se consideriamo appunto che negli ultimi tre trimestri la crescita è stata un po' limitata. Se vediamo il tasso di crescita di oltre 40 tenant e se pensiamo ai volumi, allora per tutto questo ci vorranno alcuni trimestri, però ripeto, questo ci permetterà di iniziare il nuovo esercizio finanziario con una base estremamente solida. La seconda domanda, sì, questi incremental sites, questi nuovi siti, un misto di clienti di Vodafone, TIM e altri operatori, a cui si va ad aggiungere appunto il fixed wireless access e dispositivi di telefonia mobile. Il livello di FWA appunto è molto alto e la tempistica pure è molto rapida, quindi questo fixed wireless access sarà appunto una componente molto solida. Grazie. E un'ultima cosa, avete parlato appunto di questi 1000 siti, ci sono altre restrizioni poste da TIM o Vodafone per quanto riguarda lo smantellamento di altri siti? Ci sono appunto restrizioni o avete mano libera? Beh, per noi questo è un punto molto importante, l'abbiamo visto sulla slide 13. In questo trimestre ci siamo concentrati sul rimuovere, siamo focalizzati sull'eseguire tutte le attività che ci permetteranno di completare le operazioni con ulteriori tenant. Quindi quello che ha detto Giovanni riguardo la griglia comune o il sondaggio dei siti e la disponibilità di siti, questo è stato appunto il focus per il primo trimestre. Considerate che la griglia è nuova e risulta da una fusione e gli operatori hanno lavorato sodo appunto per definire una griglia comune e dobbiamo avviare appunto i nuovi sistemi per quanto riguarda le procedure. Questi processi sono stati gestiti nel loro insieme e pensiamo appunto che avremo oltre 1000 nuovi tenant nei prossimi mesi. aggiungerei che, come abbiamo visto nella slide 13, le attività a livello di rollout e ingegneristica è ormai praticamente completato. Quando uno dei nostri clienti ha chiesto un hospitality, dobbiamo appunto rispettare i tempi tecnici, ci sono diverse attività sul luogo, sul sito, lavoriamo appunto insieme al cliente e di solito c'è una, la tempistica media, deve passare un certo tempo tra appunto la costruzione, la richiesta del contratto, la fatturazione, e questa tempistica è circa 3 mesi, che può variare a seconda della complessità dell'MSA. Quindi non è un acquisto istantaneo, chiamiamolo così, c'è un processo ingegneristico, studi di fattibilità, e nella nostra, e c'è anche la nostra interazione con i comuni. La nuova legge, il nuovo decreto semplificazione dovrebbe permetterci di accelerare questo rollout, questo sviluppo, e potrebbe appunto permetterci di risparmiare parecchio tempo. Però la tempistica media tra la richiesta di ospitalità e la fatturazione è di circa 3-4 mesi. E questo spiega, può spiegare, spero, i ricavi che prevediamo appunto per il quarto trimestre. Grazie. Prossima domanda, Simon Coles, Barclays. Buongiorno, grazie. La prima domanda riguarda small cells, l'accelerazione relativa. Vediamo un passo simile all'Inuit standalone. Quindi quando è che possiamo prevedere una vera e propria accelerazione? Perché il target è ambizioso a livello di installazione di small cells, ci sono impegni da parte di Vodafone, ci sono obiettivi per il 2021, ci sono previsioni più a medio termine. E la seconda domanda, si parlava del rilassamento, un allentamento delle leggi che riguardano le emissioni elettromagnetiche, e questo può fare da catalizzatore in qualche modo? Per quanto riguarda le small cells, tenete a mente che stiamo pagando il prezzo di un ritardo nel rollout del 5G da parte degli operatori, perché la priorità per gli operatori di telefonia mobile è completare il più presto possibile l'installazione della rete 5G, dopodiché ci chiederanno le small cell all'aperto, outdoor, e credo che nel 2021 cominceremo a vedere dei movimenti interessanti a riguardo. Continuiamo a credere fortemente nella copertura indoor al chiuso. I vari proprietari di varie location ci chiedono di abilitare il loro sito a livello di infrastruttura di 5G, e questo è ciò che stiamo facendo. Quindi, per chiarire, il decreto semplificazione non riguarda le emissioni elettromagnetiche, riguarda le restrizioni urbanistica a livello di comunale, i vari procedimenti comunali che portano all'autorizzazione, che ci autorizzano poi a costruire, installare nuovi siti o di migliorare i siti esistenti per poter ospitare le nuove antenne. Quindi questo sicuramente ci aiuterà a risparmiare tempo, questo ci permetterà di risparmiare tempo. Ad oggi dobbiamo gestire tra 9 e 12 licenze per poter installare nuove torri, e adesso si ridurranno i tempi di questo processo, quindi potremo innalzare i nostri target. Grazie.
Next question comes.
New Street Research, Ben Rickert. A lei la domanda. Due domande. Innanzitutto, sui 4.000 tenants OLO, credo che sarete soltanto limitati a questi 4.000 holo tenants, oppure i majority shareholders potrebbero permettere più di questi 4.000? Seconda domanda, per quanto riguarda TI and Vodafone tenancy, io credo che voi vi aspettate diverse migliaia di pop che andranno a migrare dalle third parties verso la grid, quindi potreste darci un aggiornamento sul numero totale di tenancies che voi pensate potranno migrare, anche la tempistica? Voi parlate dovrebbe iniziare al quarto trimestre, però sarebbe utile sapere quanto tempo ci vorrà per questo processo. Grazie.
About the...
Per quanto riguarda i 4.000, allora 4.000 sono i risultati dell'autorità antitrust in Europa, che dicono che nell'arco di 8 anni Inuit deve rendere disponibili 4.000 siti nei comuni aventi più di 35.000 abitanti, per permettere agli MNO di continuare il loro rollout. Poi un altro punto importante a tale riguardo: più del 50% deve essere concentrato nei 66 città più importanti di Italia, quindi Roma, Milano, Napoli e via dicendo. Quindi questo è un driver di questi 4.000 in 8 anni. Dobbiamo rispettare 3.000 nei primi anni, e il primo anno dobbiamo essere avere 100 siti disponibili. Quindi questi sono i driver dell'antitrust, però possiamo fare anche di più, cioè se noi avremo la possibilità, siamo in grado di rendere disponibili altri siti, perché no? Però questo è ciò che dice l'antitrust e dobbiamo attenerci a quello che dice l'antitrust. Poi per l'altra domanda, Diego, a te. Ho bisogno del suo aiuto per essere preciso sulla domanda. Allora, se la ricordo bene, essenzialmente si parlava di disponibilità di siti per parte terzi e vincoli Vodafone. Diciamo più in generale, il numero di tenancy Vodafone e TIM che aspettate migreranno e la tempistica di questa migrazione. Beh, essenzialmente questo è solo l'inizio. Noi ci aspettiamo nuovi tenants che verranno da Vodafone, Vodafone e TIM, per tutta una serie di motivi. Uno è per questa common grid, e poi lo spostamento di tenants in Vodafone e TIM da torri che oggi sono fuori dalla grid Inuit verso la grid Inuit, e poi anche il discorso della densificazione della rete. Ora, questo porta un numero totale sulla durata del piano, in cui si parla di 10.500 nuove tenants nell'arco della durata del piano. La maggior parte di questo accadrà nei primi 4 anni del piano. Parliamo di proprio numeri materiali, quello che noi vedremo nei primi trimestri è l'inizio di questo processo che ci può portare poi ai numeri che ho poc'anzi menzionato. Grazie, molto chiaro. Sul primo punto, quindi i majority shareholders hanno il potere di veto sulla YOLO tenancy oltre questi 4.000? No, non c'è nessun diritto di veto, c'è un processo per cui c'è una verifica tecnica dello spazio disponibile sui siti, e lo spazio essenzialmente lo spazio fisico e lo spazio elettromagnetico. Quindi questo è il processo, e questo è il processo che noi abbiamo osservato nell'ultimo trimestre per un numero significativo di siti. Quindi nessun potere di veto, semplicemente una verifica tecnica dei siti disponibili. No, scusi, dello spazio disponibile sui siti. Tra le altre, nell'ambito del piano c'è anche un numero significativo di siti che, come parte della Common Grid costruita TIM e Vodafone, sarà reso disponibili per i terzi, quindi fa parte integrante del piano e del nostro ruolo come host neutrale di offrire tenants a parte terze. Ok, grazie.
Next question, come.
Amnat Mayad, City. A lei la domanda. Buongiorno, Maya di City. Un paio di domande. Quindi il passaggio del Chinese vendors alle vostre torri, che cosa prevedete su questo, e poi il CAPEX per quanto riguarda il futuro. E poi l'altra domanda è, ci sono piani di espansione, soprattutto ambizioni di un'espansione a livello internazionale? Quali sono le vostre ambizioni a livello internazionale in termini di espansione?
Ok, thank you. I like underline that.
Vorrei sottolineare innanzitutto che noi abbiamo fatto un'infrastruttura passiva, quindi per quanto riguarda la scelta degli operatori noi non abbiamo nessun diritto. Quindi in termini della nostra copertura noi utilizziamo la migliore tecnologia che abbiamo sul mercato e questo è il criterio di scelta tecnologica con i clienti. Quindi la questione cinese, diciamo, non rientra, diciamo, nel nostro accordo. Poi per quanto riguarda il discorso di acquisizioni, beh, diciamo che per ora noi siamo concentrati sulla integrazione per il setup finale della nuova società, e quindi vorrei creare una INWIT che sia la migliore setup in Europa. Abbiamo molte specificità, i nostri shareholders sono mobile operators, siamo gli soli in Europa, noi basiamo la crescita soltanto sull'organico, abbiamo 22.000 torri, e quindi diciamo che il setup anche in futuro, cioè io sono italiano quindi per me è molto difficile dirlo, però diciamo di fare la fra virgolette Mercedes della Formula 1 in termini di ambiente nel mercato delle telco. Mergers and acquisitions, bene, naturalmente una volta creata la best practice sulla quale stiamo lavorando, sarà anche abbastanza facile con gli schemi plug and play di proiettarsi verso l'estero, e quindi magari dopo un anno, 18 mesi potremo cominciare a guardare in modo più dettagliato alcune realtà concrete, opportunità concrete. Grazie.
Next week, please.
Stefano Gamberini, Equita. Buongiorno, un paio di domande. Anzitutto i 1000 ulteriori tenant, qual è la quota, la percentuale di Vodafone e TIM in queste, di questi 1000 nuovi tenant? La seconda domanda riguarda l'EBITDA, il margine IFRS 16 su base pro forma per l'esercizio finanziario nel suo insieme. Si prevede appunto 93% in questo primo secondo trimestre. Possiamo appunto prevedere lo stesso livello per l'anno intero? Terzo luogo, i 10.500 ulteriori tenant da Vodafone e TIM. Se non erro, questa cifra era 13.000, compresi i nuovi siti. Questo ce lo potete confermare, questa cifra? Quando potremmo, quanti ne potremmo prevedere dai nuovi siti? L'ultima domanda, il business plan prevedeva un aumento di ricavi e EBITDA di circa 5-7% fino al 2027. Possiamo prevedere che queste cifre possano essere raggiunte già nel 2021, viste l'accelerazione nel 2020, gli ulteriori 1000 tenant, questa crescita di tenant può permettere un'ulteriore accelerazione nei prossimi anni e quindi arrivare a queste cifre prima del previsto? Iniziamo dalla prima domanda. Questo mix, queste ulteriori 1000 tenant sarà un mix di Vodafone, TIM, ulteriori altri operatori, fixed wireless access. L'attuale mix prevede circa 40% tra Vodafone e TIM e 60% il restanti operatori. Comunque dovremo vedere i risultati finali che riguardano appunto i tempi di esecuzione. Abbiamo un passo piuttosto rapido per entrambe le cose, ma dipende appunto dalla velocità dei tempi di esecuzione. Per quanto riguarda le cifre, sì, confermiamo le cifre che abbiamo condiviso con voi nel business plan di luglio, le confermiamo tutte, non ci sono variazioni al volume totale che abbiamo già comunicato. A livello di tasso di crescita, chiaramente forniremo ulteriori dettagli, parecchi dettagli a novembre, quando pubblicheremo il piano triennale, il nuovo piano triennale, e credo che il vostro approccio sia corretto. Parliamo di volumi, c'è una componente appunto importante di volumi, però prevediamo appunto un importante aumento a livello di volumi che si accumuleranno nel prossimo anno finanziario, quindi trimestre dopo trimestre vedremo l'impatto anche a quattro cifre a livello di numero di tenant. Qui ci sarà un aumento significativo. Attualmente proprio ora non posso dare una cifra esatta, però prevedo variazioni significative e una crescita davvero solida. Parlavo anche del margine dell'EBITDA. Sicuramente prevediamo un margine di EBITDA che sia superiore al 90% per l'esercizio finanziario nel suo insieme. Anche qui c'è una piccola questione di tempistica, però prevediamo appunto cifre superiori al 90%. Giles Thorne, Jefferies. Grazie, buongiorno. La prima domanda riguarda il consolidamento. Potete confermare l'asset a livello di Towerton? La seconda domanda riguarda, si riallaccia alla domanda precedente circa l'espansione geografica. Avete seguito appunto il percorso di Vodafone, Telecom Italia, questa sinergia ha creato grande valore, però la domanda è cosa succede adesso vedendo appunto i nuovi azionisti di maggioranza nella struttura societaria, quindi la domanda è: a livello di investimento cosa si fa? Davvero vi vedete ancora in Italia tra un paio d'anni? Questa sarebbe la domanda. E la terza domanda, tornando al remedy package richiesto dalla Commissione Europea. I remedy package spesso sono una funzione, la rappresentazione di uno stakeholder o di un economista che fa parte dell'antitrust. Vorrei sapere se voi sapete se qualcuno ha richiesto quei 4.000 siti. Iliad, Wind 3 hanno richiesto accesso a 4.000 siti, o è qualcosa che la Commissione ha deciso unilateralmente? Per quanto riguarda gli interessi in altre tower co in Italia, attualmente non siamo interessati, abbiamo 22.000 torri, abbiamo la migliore posizione del mercato, sono le torri che sono posizionate meglio, sono strutturate meglio, quindi al momento non abbiamo interessi in altre tower co. Chiaramente se ci fosse un'opportunità particolare potremmo considerarla, ma attualmente non abbiamo interessi in alcuna società. Per quanto riguarda i prossimi due anni, attualmente, come ho detto, siamo totalmente concentrati nell'avviare questa nuova società, società e il suo operare in Italia. Ci sono grosse sinergie che magari in futuro potremo sfruttare in futuro grazie alla piattaforma che stiamo costruendo. Questa piattaforma con 22.000 torri sta creando delle best practice per l'industria e magari appunto potremo esportare queste capacità. Per quanto riguarda l'antitrust, non so chi ha chiesto i siti alla Commissione. E la procedura è stata piuttosto lunga, abbiamo interagito con la Commissione, abbiamo parlato del numero di siti, la disponibilità dei siti, quindi ne abbiamo parlato di questo processo, ma fondamentalmente c'è l'interesse della Commissione Antitrust nel mercato in Italia, interesse nella possibilità di ampliare il mercato, di dare opportunità, di creare le proprie reti. Quindi questo è il risultato finale. La Commissione Antitrust, dopo aver contattato tutti gli operatori wireless in Italia, compreso noi appunto, ha deciso la cifra, ha deciso la tempistica e ha deciso anche i requisiti di qualità. 4.000 in 8 anni, sì, ma la metà di questi siti sono posizionati nelle città principali italiane e dobbiamo poi costruire molti nuovi siti. Grazie. Vorrei aggiungere una cosa. Sì, vediamo che la domanda per questi siti è molto solida. Vorrei anche evidenziare un altro punto. Vediamo diverse opportunità in Italia. Un esempio: l'ammortizzazione del goodwill che sta creando un ritorno su investimento del 22%, 150 milioni, con rischi veramente ridotti al minimo. oltre alle sinergie tangibili che dovremmo completare e garantire come da piano industriale. Come ha detto Giovanni, ci saranno opportunità che magari valuteremo, però fondamentalmente ci focalizziamo sulla creazione di valore nel mercato nazionale. Grazie. Bosco Ieda, UBS. Buongiorno, le mie domande sono già state parzialmente esaudite, quindi un follow up sul 5G, sui clienti, sull'installazione, sulla strategia, quanto pensate sia già stato eseguito qui nel 2020, cosa prevedete per il 2021, quale sarà l'anno in cui si investirà maggiormente nel sviluppo 5G? In seguito a un percorso piuttosto complesso, ora i quattro mobile operators principali in Italia stanno iniziando con il rollout per una macro copertura 5G. È stato avviato questo processo, siamo tutti concentrati nelle città principali, Milano, Roma, Firenze, Torino e così via. Stanno progettando una total network per rispettare appunto le regole che riguardano le emissioni di 5G e prevedo nel prossimo anno una forte spinta da parte degli operatori nello sviluppo di 5G e della tecnologia Fixed Wireless Access. Vedremo veramente una grossa spinta in questo senso. Abbiamo tante richieste, tanta domanda per nuovi siti, per potenziare i siti esistenti, quindi posso confermare che il 2021 sarà l'anno del 5G. Grazie.
Giorgio Tavolini, Intermonte. Buongiorno, grazie per la domanda. La prima domanda per quanto riguarda il rimpatrio del Vodafone Team nei siti Inuit, cioè prevedete dei costi aggiuntivi per la terminazione dei contratti di ospitalità con i tower operators dove Vodafone oggi ha ospitalità? E poi la seconda riguarda il ground leasing, cioè ci sono alcuni operatori americani che potrebbero portare diciamo a un aumento dei costi di affitto dei terreni nel mercato europeo, quindi pensate che andrete ad acquisire altri terreni? Qual è la vostra politica in termini di acquisizione terreni? Per quanto riguarda questa seconda domanda, noi siamo molto concentrate, come ho detto nella presentazione, nel ridurre i costi di affitto terreni, quindi con i proprietari terrieri, e questo lo facciamo con una rinegoziazione dei contratti molto aggressiva e cerchiamo di a fare acquisizioni di terreni. Abbiamo delle cifre importanti e continuiamo ad andare in questo senso. Ci troviamo adesso alle prese con questi fondi americani che sono presenti in Europa e che acquistano i terreni con un livello di costi diverso rispetto al nostro, però noi abbiamo la possibilità di gestire la situazione perché noi siamo la sola interfaccia con i proprietari terrieri e quindi possiamo a tale riguardo lavorare un po' sulla quantità. Per esempio nel corso dell'anno noi andremo ad acquistare più di 250 appezzamenti di terreno e ci avverremo della legge italiana per diminuire i costi. Per quanto riguarda invece la prima domanda, si parla del rimpatrio, cioè Vodafone e TIM. Beh sì, certo, sicuramente lasceranno l'ospitalità nelle altre tower calls per venire da noi. Noi chiamiamo questo discorso di repatriates e le cifre sono molto importanti, stiamo parlando nell'ordine di 1500, ecco, più o meno. Spero di aver risposto alla domanda? Perfetto, grazie. Fernando Cordero, Santander. A lei la domanda. Allora, due domande sull'aspetto fiscale. Per quanto riguarda gli investimenti fatti per il goodwill, ecco, vorrei capire se lo schema fiscale avrà un impatto sul vostro net profit, ossia se ci sarà un impatto sul vostro dividendi, considerando che il vostro dividendo è basato sul net profit. Però dell'80%, però mi chiedo se c'è qualche altra iniziativa fiscale potenziale che potreste utilizzare nel definire la vostra attuale struttura di politica fiscale.
Yes.
Sì, ci sarà uno sgravio fiscale per il net profit nell'ordine di 15 milioni all'anno a partire dal 2020. Ok, bene. E questo si rifletterà eventualmente su dividendi? Mi può riformulare un attimo la domanda, per favore? No, vorrei sapere se questo avrà un riflesso, questo minore esborso fiscale significherà una maggiore remunerazione per gli stakeholders, per i shareholders. No, non credo, questo non ha fatto parte del nostro discorso. L'attuale approccio è che gli shareholders avranno un dividend payout di minore, come minimo 80%, ecco. Perfetto, grazie.
I'm sorry, regarding the other potential.
E per quanto riguarda le altre iniziative, eventuali sgravi fiscali che potreste utilizzare, c'è qualcos'altro che vi aspettate in merito?
Yeah, not at the moment.
No, non per ora. Grazie, perfetto, grazie.
The conference call.
È finita la conference call, grazie delle vostre chiamate.